Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza 20.05 di questo giovedì 21 di marzo. Questa è Bastioni di Orione, trasmissione settimanale dedicata alle questioni internazionali. Noi continuiamo a vedere cose che voi non avete mai visto, ma purtroppo le vedete anche voi, e quindi le dobbiamo raccontare. Oggi avremo due interventi, uno registrato ed è la continuazione di quello che abbiamo fatto con Dall'Aglio la settimana scorsa, in cui parliamo un po' delle strategie militari anche collegate con la situazione per quanto riguarda il discorso degli Houthi e poi anche del Corno d'Africa. Mentre invece in diretta dovremmo avere Alessio Iocchi, con cui vorremmo un po' parlare della situazione nel Sahel e in particolare nel Niger. Poi vediamo se ci allarghiamo anche così a un'analisi di quello che succederà a breve in Senegal dopo le elezioni. Pronto Alessio, ci sei?
Sì, buonasera, eccomi.
Grazie di essere ai nostri microfoni. E allora con te volevamo innanzitutto affrontare un po' il tema di quello che è successo in Niger, cioè di come la giunta militare ha di fatto estromesso gli Stati Uniti e soprattutto denunciato il trattato per cui gli Stati Uniti avevano la base di Agadez, una base molto importante dove erano presenti più di 1000 uomini e soprattutto i Reaper, i droni con cui potevano controllare anche la Libia, perché appunto ha denunciato questo accordo. Gli Stati Uniti, che con la giunta nigerina peraltro erano stati piuttosto diplomatici, sperando di non dover far la fine dei francesi, invece gli è andata male apparentemente.
E cosa ha scatenato questo render azione finalmente anche nei confronti degli americani?
Allora, no, l'analisi di partenza è giusta, quindi chiaro, gli Stati Uniti dal giorno zero del colpo di Stato, quindi dall'inizio dei sommovimenti politici in Niger, hanno giocato un po', come dire, col piede in due tasche, quindi la loro reazione è stata molto, molto lenta ad arrivare. Quando è arrivata è stata comunque, come dire, un po' democristiana, un po' ecumenica.
Sì, un po' Dorotea, diciamo.
Avevano cercato di mettere in mezzo l'ECOWAS, che poi non ha fatto granché.
Sì, sì, diciamo che loro giocavano sulla carta dell'ECOWAS, hanno sperato nell'azione della Nigeria, che poi è, diciamo, è l'anima centrale di ECOWAS, la comunità degli stati dell'Africa occidentale, ma alla fine gli è andata male. C'è un altro elemento importante che ha giocato sulla loro, come dire, sul loro giocare col piede in due staffe, ovvero il fatto che il capo della giunta militare del CNSP, Abdurrahman Chani, il generale che poi ha preso il potere, insomma, era formato negli Stati Uniti, quindi loro lo consideravano una persona molto vicina ai loro interessi, se non ai loro interessi, quantomeno al loro sentire. Per cui hanno sperato fino all'ultimo che lui potesse essere, tra virgolette, ragionevole nei loro confronti. Una speranza che, diciamo, è stata ben disillusa dall'ultimissimo evento, quello che raccontavi giustamente, che raccontavate della denuncia dell'accordo di cooperazione militare, che è un accordo molto importante, perché la base di Agadez, come dicevi anche tu, anche come dicevate anche voi, a parte che è dotata di un corpo militare abbastanza imponente, ma poi è una cittadella nel militare accanto alla città di Agadez. È qualcosa che ha anche il suo peso economico, tra virgolette.
Sì, che da sempre è centrale comunque negli eventi del Sahel, sia per quel che riguarda commerci, passaggi di droga, persone, schiavi, appunto merci in generale.
Sì, altro che, loro con la base Regates permette una proiezione, non dico a 360, ma pressoché tale su tutta la vasta area del Sahel. Loro infatti sono giocati mi sembra che dal 2011 o 2012 che si sono incominciati a costruire a tempi record questa base, che è stata a livello di Agadez, che conosco meglio, è stata ampiamente contestata dalla popolazione, anche perché loro sostengono che, a differenza di altri contingenti europei, gli americani fanno sempre vita a parte, quindi non hanno contribuito all'economia locale. Ecco,
non c'è una ricaduta sostanzialmente sul territorio?
No, pressoché nulla, anzi quasi il contrario, perché 1000 uomini, però nessuno che ti frequenta i bar o i ristoranti o posta anche i musei, considerando che adesso è una città storicamente turistica, dove ci passava la Parigi Dakar, ma insomma partivano le carovane del deserto da sempre, e che poi a un certo punto, appunto, con tutta la politica di terrorismo e controterrorismo, questa cosa è venuta meno. È una cosa che ha un certo impatto.
Quello che ha colpito è anche un po' le modalità, nel senso che c'è stata una delegazione americana, per cui c'era anche il capo dell'AFRICOM, che è il comando americano in Africa, che ha provato a incontrare il capo della giunta, non è stato neanche ricevuto, e poi il giorno successivo l'annuncio è stato dato in televisione. Quindi, diciamo, le modalità danno una certa misura, diciamo così, della distanza che si è creata. Si parla del fatto che gli americani cominciavano a essere sospettosi rispetto alla giunta del Niger, perché si parlava di accordi potenziali con l'Iran e della possibilità che il Niger potesse vendere dell'uranio all'Iran. Questa è una cosa che effettivamente era nei fatti o è semplicemente propaganda?
Questa è un'ottima questione. Allora, cioè, è recentissimo questa cosa degli accordi con l'Iran, o dell'inizio di un potenziale prospetto di collaborazione. È interessante, chiaramente sarà monitorata dagli americani da subito. Penso che sia non questo magari l'elemento dirimente, ma è uno degli elementi che, assieme ai frequenti ormai rapporti con la Russia di Putin, hanno fatto virare gli americani verso un'azione più decisa. Di fronte a un'azione più decisa, tra virgolette, il generale Chani e tutto il TNSP, quindi tutta la giunta militare, ha deciso di, io non lo so, dico così perché poi non è che ho rapporti con loro, però sospetto che si sono sentiti un po' messi all'angolo, e quando uno è messo all'angolo reagisce nella maniera più stizzita possibile, quindi passate il termine, per non dire più brutale. E quindi la denuncia degli accordi con gli Stati Uniti, che, insomma, parlo con la Francia, come era successo precedentemente, si porta dietro tutta una sua retorica. Parlo con gli Stati Uniti e si porta dietro tutta la geopolitica, invece si porta dietro tutto un peso strategico.
Quando c'è stata chiamiamola decolonizzazione francese della France-Afrique, tutti quanti, almeno noi, non è che abbiamo simpatizzato, però abbiamo detto: beh, finalmente si sono mossi. Poi questi sono comunque dei militari che si sono formati nelle grandi scuole militari occidentali, e poi hanno scelto di passare all'Africa Corps di rommeliana memoria, che è diventato adesso la Wagner. Questa decolonizzazione ha dei tratti positivi, perché poi ci sono altre notizie che invece raccontano di massacri etnici, quindi tentativi di risolvere dei problemi atavici sfruttando l'occasione.
È una riflessione giusta, perché diciamo che è un'epoca, possiamo dire in generale, o almeno gli ultimi anni sono veramente un'epoca in cui tutti i nodi stanno venendo al pettine in una maniera o nell'altra, quindi siamo confrontati con tutte le contraddizioni diciamo dell'Occidente. Poi prendetene con un grano talis queste cose che dico, vi prego. La decolonizzazione della Françafrique, la Françafrique è un fatto storico, un fatto che ormai si può studiare quasi negli archivi, perché sì, in tempi recenti non ha applicazioni che aveva negli anni 70-80, certo, ma fino anche 90. Anche perché il peso economico della Francia, c'è un downgrading, quindi c'è un passaggio da status di potenza a status di media potenza da parte della Francia, motivo per il quale ormai l'Africa ha perso anche un certo peso strategico negli interessi francesi, che sono sempre più virati verso l'Indo-Pacifico. Quindi loro stanno riducendo corpi armati, investimenti e quant'altro, rimane soltanto la buona vecchia industria francese, che aveva un buon mercato, ma neanche così tanto. In realtà nel saldo entrate e uscite la Francia investiva più in Niger di cooperazione rispetto a quanto riuscivano a vendere le sue industrie, per cui è anche molto retorico, opportunistico questo discorso qua, nel senso che non è ancorato nei giorni, nella realtà odierna, diciamo così. Mentre il fatto che, appunto, come dicevi, questi quasi tutti i militari poi dell'ondata golpista che ha colpito l'Africa occidentale, diciamo così, in generale anche orientale, se consideriamo il Sudan, si sono tutti formati in Occidente, cioè negli Stati Uniti da più parte, ma anche a St. Cyr o al college britannico, adesso non ricordo il nome. Ma per dire una banalità, il presidente golpista, la cui retorica antifrancese è in realtà quella più blanda, Doumbouya della Guinea, è addirittura sposato con una gendarme francese, sì, con cui si mostra sovente in pubblico.
Sì, esatto, poi quindi la nostra riflessione era stata anche che questi militari, per certi versi, hanno interpretato comunque un forte vento di cambiamento e di insofferenza rispetto all'ex potenza coloniale che comunque c'era nella società, e anche essendo poi dei quadri intermedi, perché sono ufficiali dell'esercito, poi provengono anche per certi versi dalle classi popolari, perché lì un modo per ottenere, diciamo così, un passaggio di classe sociale è anche quello di entrare nell'esercito e di fare la carriera militare. E quindi in qualche modo, anche se in queste forme, che chiaramente noi quando vediamo i militari al potere, insomma, ci viene la pelle d'oca, però in queste forme comunque stanno interpretando un desiderio di cambiamento, perché forse la società civile non è pronta proprio a esprimerlo in maniera differente.
Verissimo, guarda, mi sembra una riflessione da sottoscrivere, è anche quella che cerco di fare in classe quando posso, ma no, ho anche molti studenti africani, quindi ci vuole una buona dose di realismo per trattare le cose. Chiusa questa parentesi, sì, sono assolutamente d'accordo, l'esercito in Africa è sempre stato, allora, storicamente l'esercito è sempre stato un inquadratore o un incubatore più che altro di elite, per cui negli anni 60 e 70 si poteva parlare di questi ingegneri dello Stato postcoloniale che provenivano dai ranghi dell'esercito, per cui anche per via, insomma, di cosa era successo nella Seconda Guerra Mondiale, dove il contributo tecnico nella costruzione dello Stato da parte dei militari è stato enorme, e dunque negli anni 60 in Africa c'è stato molto investimento sull'idea degli state builder, dei costruttori di Stato provenienti dai ranghi dell'esercito. Poi negli anni 70 e 80 hanno reso ovvio che c'erano delle tendenze evidentemente antidemocratiche e evidentemente dittatoriali, se non peggio, mentre oggi è rimasta soltanto la funzione, tra virgolette, dell'esercito come, diciamo, ascensore sociale per i cosiddetti cadetti, insomma, quelli che vengono da classi più popolari sicuramente, e da milieu, da ambienti più arretrati, se si può dire. Per cui l'esercito ha un'enorme funzione di socializzazione ed è giusto, secondo me, vedere come loro, i generali che hanno fatto il golpe in Niger, ma anche quelli in Mali, in Burkina Faso soprattutto, hanno, loro rispondono principalmente alle loro truppe, tra virgolette, ai loro soldati, quelli che in inglese chiamano i rank and file, cioè i soldati in prima linea, tra virgolette. Per cui un fatto che a me ha colpito moltissimo è stato nelle prime trasmissioni televisive, subito dopo il golpe del 26 luglio in Niger, Duraman Chani si è rivolto in maniera implicita a tutte le truppe in prima linea, che erano quelle che avevano sofferto poi i colpi mortali, le esplosioni, gli attentati da parte dei gruppi terroristici. Aveva detto: non siete soli, rimetteremo tutto, riquadreremo tutto il sistema affinché non avvengano più queste cose qui. Poi tra il dire e il fare ci passa il mare, come si suol dire. Dunque è un compito fin troppo ambizioso per le loro possibilità, però è ovvio che loro stanno cavalcando un sentimento che è assolutamente genuino, e la società civile, anche per via del sistema politico, in particolare del Niger, ma poi possiamo estenderlo anche al Sahel in generale, la società civile arranca, tra virgolette, non ha quell'indipendenza a cui potremmo pensare noi, a cui siamo abituati a pensare noi, ecco, diciamo così. Per cui è molto difficoltoso mettere avanti un'espressione politica che sia anche progetto a lungo termine, perché è anche legato alla questione dei finanziamenti. Per cui io, gli attori della società civile in Niger che conosco, sono persone assolutamente da bene, compagni al cubo, come si diceva, ma purtroppo sono molto molto legati ai finanziamenti che arrivano sempre più col contagocce dai vecchi paesi del fronte liberale, tra virgolette, Canada, l'Olanda, o almeno da frammenti particolarmente sinistrosi di questa società. Per cui è difficile, quando sei con scarse risorse, dover organizzare una cosa complessa come un'azione politica decisiva. Poi, per carità, noi abbiamo visto subito dopo le primavere, le impropriamente chiamate primavere arabe, come questo ha avuto un forte effetto nel Sahel, in particolare in Burkina Faso, in Senegal, in Mali stesso, in Niger, per cui diciamo i cosiddetti grassroots movement, i movimenti dal basso, le piattaforme, si sono organizzati in un batter d'occhio, per cui c'è stata una grande mano da parte degli strumenti digitali, ma quello ha dato una grande mano per poterli organizzare tatticamente nell'immediato. Dal punto di vista strategico, come programma politico, è rimasto sempre una riflessione non portata a termine, diciamo così.
Spesso quando parliamo di Sahel arriviamo al punto in cui si dice: sì, però ci sono dei poteri forti anche interni alla società civile, sì. Soprattutto burkinabè, maliano. Ho letto ultimamente anche di poteri forti anche in senso buono, che riescono in qualche modo a gestire i progetti in una visione alla Sankara in Burkina. Questa lotta contro il jihad potrebbe anche essere un valido pretesto, appunto, per fare una sorta di genocidio che non è neanche rilevato in Occidente, dove popolazioni Fula e Tamashek, praticamente i Tuareg, gli Amazigh, sono quelli che subiscono davvero dei massacri, perché vengono additati come jihadisti o filo jihadisti, e quindi le giunte militari sono poi quelle che fanno lavoro sporco che la Wagner o prima ancora Barkhane non sono state in grado di fare.
No, verissimo, questa cosa è vera. Tra l'altro, ecco, abbiamo fatto tutta una, rimettiamo le giuste misure, per cui è vero, l'esercito è stato un forte incubatore sociale per permettere l'ascesa di classi altrimenti escluse dal potere. E come dicevi tu, i poteri forti lì ci sono, altro che se ci sono, e si fanno sentire molto più pesantemente che altrove, per cui tutte le polemiche sulla Juve e Napoli farebbero ridere, ma lì è tutt'altro contesto. Per cui è assolutamente esclusa la partecipazione all'arena politica se non sei in qualche modo legato alla rete politica che domina più o meno da sempre, ed è molto difficile scardinare un'arena che ha poco dinamismo, cioè non è soggetta a ribaltoni continui, anzi si presta un po' al gattopardianamente al tutto cambi perché nulla cambi, ed è molto difficile, per cui questa cosa si insinua anche nell'esercito, che come tutti gli eserciti del mondo si porta dietro anche una certa mentalità disciplinante e disciplinaria, per cui le cose si fanno solo in una certa maniera, e l'appartenenza allo Stato riguarda soltanto una determinata categoria di cittadini. Per cui le popolazioni seminomadi, che non è affatto un caso che siano loro i principali obiettivi di questa, di quella che qualche anno fa era solo una stigmatizzazione, oggi possiamo parlare di tentativi di massacri talmente evidenti che sono quasi genocidiari nei confronti appunto dei Fulani o dei Tamashek o Tuareg. È una cosa che tra l'altro si è costruita socialmente a partire dall'occupazione coloniale. Io approfitto di questa tribuna, se me lo permettete, un po' biegamente per fare una piccola pubblicità al mio ultimo libro, che parla proprio di come la rappresentazione e la costruzione del nemico interno durante l'occupazione coloniale e poi durante l'epoca postcoloniale ha avuto come target principale, come nemico con la N maiuscola, proprio le popolazioni seminomadi. Io mi sono concentrato sul nord del Niger, quindi la zona di Agadez da cui siamo partiti, e il nord del Chad, zona ancora più seminomadica, se permettete. E dunque c'è questa volontà di definire lo Stato maliano, nigerino, burkinabè secondo un prisma che è esclusivamente quello dei militari che vengono notoriamente dalle zone meridionali del paese, quelle sedentarie, tra virgolette, non a comunità seminomadi.
E dopo il bene comune siamo aperti a tutto. Il titolo del libro?
Quindi questa pubblicità è stata assolutamente fallace. Si chiama Resistenti, ribelli e terroristi nel Sahel.
No, infatti è molto interessante quel libro, sì. Ho avuto occasione di leggerlo, ma ti volevo dire che questa situazione qua della divisione, delle divisioni etniche, che sono poi un arretaggio sostanzialmente del colonialismo, dei confini arbitrariamente segnati senza risalire fino alla conferenza di Berlino, però di fatto l'esercito spesso e volentieri, anche i quadri dell'esercito e anche parte della truppa fanno parte di una di queste etnie, e quindi finisce che in qualche maniera l'esercito rispecchia anche la divisione etnica. All'interno di questa divisione etnica preesistente si inserisce l'insurrezione jihadista, che adesso comincia a predicare direttamente nella lingua del posto, che non è più un'insurrezione che sembra teleguidata dall'estero, ma anzi si inserisce dentro le contraddizioni e le difficoltà economiche di questa divisione etnica, anche delle differenze di sviluppo di questi paesi.
Verissimo. Questa è una cosa veramente reale e fattuale, nel senso che in questa scissione, in questa competizione, tra virgolette, etnica su chi ha diritto a essere cittadino e dunque vicino allo Stato, chi gode dei diritti universali e chi no, ha molto funzionato appunto la cristallizzazione del concetto di etnia, che come ricordavi anche tu è proprio d'epoca coloniale, un po' arbitraria, un po' ci hanno giocato tutti, in primo luogo i potenti precoloniali, diciamo così, che insomma i potenti fanno accordi con i potenti, che siano invasori o invasi, poi alla fine il gioco finisce che loro si stringono le mani e ci sono altri che stop. E appunto i Tuareg, per dirne una, il caso più celebre, sono quelli che sono rimasti sempre fuori da questo gioco qua, motivo per il quale sono stati appunto al centro di ricorrenti rivolte contro lo Stato centrale, rivolte che da una parte reclamavano una loro posizione nella gerarchia, nell'architettura statale, rivolte che invece rifiutavano questo per aprire uno spazio per una confederazione, o almeno un discorso federalista, per cui vi si concedeva molta autonomia. Dopodiché, proprio in quei margini lì, sono arrivati i primi predicatori dall'Algeria, i primi comandanti anche militari legati al jihadismo internazionale, quelli che avevano fatto l'Afghanistan, per dire una banalità, ma anche la Bosnia, per dire un'ennesima banalità. E lì è stato un attimo, perché hanno capito che c'erano delle sofferenze decennali di queste popolazioni contro lo Stato centrale, che erano costantemente vessate anche da appunto dei corpi militari che erano mandati lì in avamposti spesso nel deserto, e che quindi trattavano tutti con la brutalità e l'autoritarismo che uno può aspettarsi da quando c'è ignoranza e paura sul posto dove si vive o dove si opera. E quindi loro sono stati assoggettati a questo tipo di brutalità. Motivo per il quale i jihadisti scrivono in arabo, e i più eloquenti fra di loro ancora continuano a farlo. Dopodiché le predicazioni ormai sono tutte in lingue vernacolari, tra virgolette, sono tutte nelle lingue in Peul piuttosto che in Tamashek, sempre meno, ma se spostiamo un po' lo sguardo a includere anche la Nigeria, ci sono ormai molte cose in Kanuri, ed è molto più normale trovare file audio di predicazioni e messaggi in lingue locali, cosa che in realtà fa il paio un po' con quello che sta succedendo dall'altro lato del mondo, perché proprio stamattina invece un collega ghanese mi ha inviato un file audio di un messaggio di reclutamento in lingua Twi, che è la lingua più parlata in Ghana, che un gruppo di ragazzi ghanesi ha inviato dal fronte del Donetsk. Quindi ormai ci siamo nella globalizzazione più completa, questo è un dato di fatto, ma all'interno di questo si apre un vaso di Pandora che francamente fa paura.
C'è più rischio che si estenda questa contraddizione insita nella società saheliana verso sud, verso la Nigeria e quindi verso i paesi che una volta sarebbero stati anglofoni, mentre appunto la Françafrique avrebbe forse avuto più collusione con quella che è il Senegal, oppure appunto in questo Senegal che sta andando a delle elezioni che, ma chissà, non aveva voluto, si sarebbe dovute tenere ma dopo Natale, e invece l'hanno costretto, cioè una società che tutto sommato è ancora in grado di imporre delle cose ai leader che pretenderebbero di avere un terzo mandato.
Verissimo. No, il Senegal in realtà, per quanto si sia temuto, tutti i psicanalisti occidentali erano già pronti a gridare all'ennesimo disastro dell'Africa occidentale, chi ne ha più ne metta. Invece c'è stata una inusuale, devo dire, indipendenza del sistema giudiziario e anche rispetto all'esecutivo, che diciamo non è proprio la norma nel Sahel, io sto usando un eufemismo. E invece in Senegal c'è stata. Dopodiché quello che ha fatto Macky Sall, il presidente uscente, che ha tentato di forzare non capiamo bene, un terzo mandato, ha tentato di forzare la Costituzione sicuramente, cosa sperava di ottenere, era molto molto in bilico, perché poi a differenza di altri paesi, il Senegal gode di una tradizione istituzionale sicuramente più solida, per cui c'è meno malleabilità, c'è meno colonizzazione dell'apparato amministrativo rispetto ai governi e ai partiti, per cui non so cosa si aspettava veramente di ottenere.
Ne è uscito male, direi, visto che poi è riuscito a creare anche una situazione di scontro istituzionale assolutamente artificiale, e poi si è dovuto appoggiare anche a Wad e quindi all'opposizione, mentre invece di fatto il suo candidato Amadou Ba probabilmente è stato anche in qualche modo non sostenuto neanche dalla sua coalizione, costretto poi a fare un'amnistia che ha permesso a Sonko e a Faye di uscire e fare la campagna elettorale. Quindi si è messo nei guai da solo, non è riuscito neanche a garantire probabilmente quegli interessi che sono dietro il Macky Sall, gli interessi che guardano soprattutto ai proventi potenziali petroliferi e gasieri dell'offshore davanti a Dakar, oppure agli investimenti per il suo progetto del Senegal 2030.
Esattamente, soprattutto quest'ultimo. No, per carità, senza escludere gli investimenti petroliferi che ormai stanno diventando, diciamo, il catalizzatore di una serie di disastri politici nel mondo in generale. Ma no, verissimo, lui si è dato la proverbiale zappa sui piedi pensando di uscirsene vincitore. Io veramente sono rimasto basito dal modo pedestre con cui si è comportato durante tutto questa lunga telenovela, che poi è terminata come tutti ci aspettavamo, anche. Anzi, si è terminata peggio di quello che mi attendevo personalmente, poiché Sonko è uscito estremamente rafforzato. Per cui l'altro giorno guardavo, appena liberato, se n'è andato a fare un passaggio nella sua
Casamance,
in Casamance, esattamente. Guardavo il video, cioè, sembrava veramente l'idolo della folla, non so, come un tipo di Hollywood. Era incredibile il supporto e anche di persone che magari un tempo sarebbero state più dubbiose e invece hanno deciso di propendere per lui, anche per il banale fatto che è stato perseguito dalla giustizia in maniera del tutto arbitraria, poi con quell'accusa farneticante di non so, sì. Cosa c'era, molestia sessuale,
sì, alla parrucchiera.
Dalla parrocchia,
sì. Corruzione giovanile più che violenza sessuale, alla fine è stato l'accusa, perché sì. Perché lei non so se era minorenne, una roba del genere.
Sì, qualcosa di simile. Io mi stavo rileggendo quelle cose e mi sembrava veramente l'ennesima malattia occidentale che sta prendendo anche in Africa. Però adesso sì, appunto, ne è uscito rafforzato. Non so definire l'esito in questo momento delle elezioni, perché sono state talmente influenzate da questi eventi, per cui sarà veramente un compito difficile per gli osservatori, ma anche per il comitato elettorale senegalese, garantire un po' di sobrietà durante il prossimo passaggio elettorale.
C'erano anche i due grandi vecchi che ormai non hanno nessuna possibilità di vincere e possono schierarsi con uno o con l'altro, e quindi decidere un po' le sorti tra Amadou Ba e il delfino di Sonko.
No, ma poi una cosa che mi ha colpito è stato che durante il tentativo di Macky Sall di rinviare le elezioni, anche tutta quella società che faceva un po' riferimento ai Marabout, per esempio, si è schierata espressamente contro di lui, mentre i Marabout spesso e volentieri hanno influenzato in maniera molto conservatrice, diciamo così, la politica senegalese. Invece questa volta ha preso anche l'appoggio di questo ambiente.
E guarda, quello è uno degli elementi che hanno fatto capire che le cose sarebbero crollate per Macky Sall in maniera non troppo delicata, perché diciamo il passaggio cruciale prima delle elezioni è il famoso pellegrinaggio a Touba, che è la città più importante per il marabuttismo. Come se prendiamo a prestito il termine dal francese, marabuttismo senegalese, dove c'è la sede la Mouridia, che è in assoluto la confraternita più importante, accanto alla Tijania, per carità, e alle altre, che sono loro poi i grandi decisori delle elezioni, perché muovono schiere di fedeli che da noi non sono neanche comparabili. E quando appunto c'è stata la presa di posizione, tra l'altro con un linguaggio anche abbastanza, come dire, non voglio dire brutale, ma sicuramente elegante nel prendere le distanze, lì si è capito che Macky Sall aveva perso forse l'unico perno che aveva ancora per forzare la situazione. ed è importante questo, perché poi alla fine cosa ha spinto la Murisia, insomma i marabù tradizionali, a propendere per un cambio di regime? Sicuramente la sensazione che se avessero investito ancora su Sall, lui avrebbe accentrato su di sé molto della politica senegalese e operato quella famosa colonizzazione dell'apparato statale che è stato a lungo il fiore all'occhiello, cioè la cosa che il sistema senegalese ha a lungo evitato e sta ancora evitando.
Però questo non può insufflare qualche dubbio sull'effettivo progressismo, diciamo, di Sonko e del Pastef in generale, dell'ex Pastef adesso?
Guarda, Sonko, come dire, la sua retorica l'abbiamo sentita, la sentiamo ormai da anni. Aveva anche una sua credibilità. Io all'inizio lanciavo dei messaggi, l'avevo un po' etichettato grossolanamente con una sorta di 5 stelle o grillino senegalese, che c'era tutta questa retorica.
Ci sta, in effetti.
Sì, c'era un sacco di questa retorica qua. Poi l'ha un po', come dire, disciolta nella più vaga retorica antiimperialista, che poi nei contesti africani è un attimo che antiimperialismo diventa nazionalismo, perché sì. per logica conseguenza, virgolette, per cui poi la cosa si è dimostrata abbastanza forte quando la folla galvanizzata andrà a attaccare i simboli del potere francese, cioè andare a attaccare il Carrefour, la catena dei supermercati o altre cose. Insomma, è un personaggio che sicuramente creerà una rottura. Io non sono così certo che farà dei grossi numeri al di là della Casa Manso, dove ovviamente farà invece ample, ma soprattutto vorrei capire le grosse masse di fedeli come si muoveranno, perché un candidato, diciamo, di mediazione è difficile da trovare nella schiera, diciamo, nella rosa.
Soprattutto credibile, perché Madouba non viene sostenuto neanche dalla sua coalizione.
No, Madouba
non ha nessuna chance. Aminata kanda fonda, Wallace kanda fonda, Leine kanda fonda, Gawo Hussein kanda fonda, Artisei kanda fonda, Imorene kanda fonda, Irinyane kanda fonda, Alusine kanda fonda, Amina kanda fonda, Aminata kanda fonda, Yeni kanda fonda,
Abarga alaye, Abarga kirae. Madame Yatara, Aminata Waleji, Ibismila. Alako, Kuna le Chamani Fonfena, Nali Demusumani Fonfena, Kuvela Dilega Alam Sanin Kile Jurubi Ale Alabulu. Musani Baladi, Madame Alusi, Alayi Sode, Alabi Chedo Son, Ibazoro Alati Fumuso Juma Kalifa Bulula. Ala be musu do ofna so ngi basra ala fana de fruti ajuma kalifa ula amneta ala fweka ala baraka de ka kira foka wala juma do ala de so chewche la noy de ka ala zu yatara yi mi ngara mana ji namba ka hashi ala ka de chama chama do ano garze gala ala ka furu ne shibe.
Ma ti volevo riportare a quel discorso che facevi rispetto alla retorica anticoloniale di Sonko, ma che poi è anche la retorica anticoloniale dei vari militari, insomma, che hanno fatto i colpi di Stato in questi ultimi tempi. Quanto c'è della retorica panafricanista, cioè quanta è reale questa retorica panafricanista, e soprattutto quanto tradisce poi il panafricanismo originale, quello degli Nkrumah, insomma, di quelli che sono stati dei Lumumba, quelli che sono i padri dell'Africa moderna?
Quelli sono lontani, ahimè.
Parecchio.
Quelli sono parecchio lontani, lo dico con dispiacere, perché poi il progetto panafricanista di Nkrumah, guarda, ho fatto classe su questo proprio lunedì e martedì, e i ragazzi cascavano dal proverbiale pero, perché dicevano ma poi perché, okay. Cioè, perché la contraddizione che uno di loro mi ha fatto notare è che l'organizzazione dell'Unione Africana, che nasce su impulso principalmente di Kwame Nkrumah, per poi federare, poi con l'implicito desiderio di federare l'Africa in un'enorme unione, in realtà è stata realizzata l'OUA, adesso Unione Africana, è stata realizzata grazie al decisivo supporto dell'imperatore dell'Etiopia, insomma, che erano due personaggi che più lontani, distanti, non si poteva, un imperatore iperconservatore, servi della gleba dappertutto, con Kwame Nkrumah, raffinato intellettuale che ha studiato nelle roccaforti della cultura inglese e americana, e che aveva un'idea socialista abbastanza forte. E questo è un elemento, perché la grossa confusione che si fa all'interno dei panafricanisti odierni stessi o stessi africani è che il panafricanismo sia implicitamente di sinistra. In realtà è un grosso problema, il panafricanismo è un enorme termine ombrello per definire una serie di istanze legate all'emancipazione della comunità africana e afrodiscendente, diremmo oggi con termini assolutamente giusti. Però nasce come impulso nella macro diaspora africana, quindi nasce nei Caraibi, negli Stati Uniti sostanzialmente, Edward Wilmot Blyden, Webb Du Bois, chi altri, vabbè, poi più in là, M. Cesare, Frantz Fanon, ma stiamo parlando di personaggi che diciamo
60 anni fa.
Sì, stiamo parlando di personaggi che hanno, che se li leggiamo senza considerare la storicità, diciamo, i periodi di regimi di storicità, scusate, come insegno tra virgolette agli studenti quando posso, che sono personaggi che sono antistorici in questo momento, che non sarebbero neanche parte del nostro spettro politico di riferimento. Perché è chiaro, c'è sul fondo un pensiero fortemente nazionalista, c'è un pensiero fortemente verticale anche nella gestione della cosa pubblica. Se pensiamo a chiaramente non mi riferisco a Fanon, però diciamo che se Fanon vedesse oggi cosa è diventato il regime algerino, preferirebbe non averlo fatto, sicuramente. E idem possiamo dire di molti altri. Kwame Nkrumah, lui stesso utilizzava un regime di informalità quando era presidente del Ghana dal 56 al 66, e se la cavava molto con si chiamano joking relationship, fra relazioni diciamo giocose fra esponenti politici diversi, ma è evidente che stiamo parlando comunque di un'elite che viene dalla diaspora caraibica, un'elite che viene dal continente africano. E il discorso è sempre lo stesso: gli esponenti che vengono dalle classi più popolari, chi genuinamente l'ha fatto, citavi mi sembra prima Sankara, anche lui in realtà aveva un'ascendenza più tra virgolette avvantaggiata rispetto a molti altri, per cui veniva da un contesto sicuramente più favorevole agli studi. E questo è il grande
ma anche lo stesso Lumumba era un évolé. Quando lui ha fondato l'MNC, il Movimento Nazionale Congolese, quello che lui aveva in testa probabilmente era anche il superamento delle divisioni etniche, cioè fare un partito in qualche maniera che non facesse riferimento a queste divisioni. Poi lui si è sempre definito, per esempio Lumumba, un nazionalista, ma poi è stato ascritto, diciamo così, a una narrazione di sinistra, cioè di rivoluzionaria.
E comunque utilizzavano la lingua coloniale, che però raggruppava grossi territori, tutti i territori anglofoni, come dicevo prima, della Nigeria, e tutti i territori francofoni per quel che riguarda Belgio e France-Afrique e altre zone. E invece adesso che, come dicevi prima, si va verso la dialettizzazione, avrebbero meno possibilità di arrivare a più persone, il loro discorso, penso a Fanon piuttosto che a Lumumba stesso, il loro discorso non sarebbe potuto arrivare a tutti quanti proprio per difficoltà linguistiche.
Sì, sicuramente, no, avete messo in luce tre elementi secondo me importanti. Sì, Lumumba era il suo messaggio era genuinamente rivoluzionario, ma era in quello stadio del panafricanismo per cui il nazionalismo non aveva ancora preso delle tinte del nazionalismo che conosciamo noi in Europa, sicuramente, per cui xenofobo o quant'altro, anzi c'era una volontà federatrice che era espressa proprio nell'uso del francese. La lingua coloniale in realtà è un elemento catalizzatore che permette di arrivare a più gruppi. Il problema si ripone, quindi ritorno sempre alla questione, alla grossa divisione tra classi, perché è poi quello il problema. C'è una classe che sa parlare francese e c'è un'enormità di massa che non lo sa parlare, per cui a chi parli sempre ai capi e ai figli dei capi. Il grosso trauma coloniale è quello, poi perché l'occupazione coloniale ha portato a un sistema ibrido per cui le elite precoloniali si sono riprodotte dentro il sistema coloniale, ma diciamo lo spazio di agency o di poter esercitare una propria agenda politica da parte di altri gruppi è sempre rimasto piuttosto marginale. Poi, per carità, non voglio generalizzare, però la storia parla un po', i fatti storici più che altro parlano da sé. L'ultimo elemento che mettevi in luce a me sembra pure interessante, ovvero il fatto che c'è sempre più un ricorso o diciamo un orgoglio rispetto alle lingue vernacolari, che poi sono chiaramente lingue importanti, ma spesse volte non hanno un numero di parlanti tali che si può pensare di fare una televisione, una radio esclusivamente in quella lingua. Poi, per carità, alcuni lo fanno, alcuni no, però la programmazione in Senegal o in Mali è dominata da una lingua che convenzionalmente è quella parlata da più persone, quindi in Senegal lo Wolof, in Mali il Bambara, anche se in realtà questa è la lingua di un'etnia particolare che è stata quella che è stata fatta coincidere con i gangli dello Stato, con i gangli poi anche della cultura. E questo purtroppo sono tutte le contraddizioni che noi vediamo tutti i giorni rispetto a tutti i mondi non occidentali e all'universo postcoloniale in senso lato. Per cui anche l'India, fino a poco tempo fa, si vantava di essere la più grande democrazia del mondo a livello demografico. Adesso abbiamo visto.
Non lo sappiamo che cos'è. No, ma poi questo discorso qua poi ci rimanda anche una complessità dello sguardo sull'Africa. Molto spesso invece da qui, soprattutto dai media mainstream, si dà uno sguardo totalmente piatto, unificante, poco dove le sfumature praticamente non ci sono, la complessità si abolisce totalmente, e quindi questo poi appunto invece ci rimanda a uno sguardo che deve essere assolutamente come dire, analitico e molto più complesso. Alessio, noi ti abbiamo rapito praticamente per quasi un'ora, quindi dobbiamo chiudere qua.
È stato piacevole, non me ne ero accorto, mi è passata anche la fame.
Addirittura. E niente, insomma, ci ha fatto molto piacere, magari insomma a risentirci, anche perché poi insomma sull'Africa noi spesso e volentieri ci ritorniamo. Insomma.
Quando volete, sono un ascoltatore e quindi quando volete abusate della mia pazienza, insomma avete assoluta disponibilità.
Non sai cosa hai detto.
Grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi,
allora, ciao.